Considera l'armadillo. Buongiorno e benvenute, benvenuti a tutte e tutti. Riparte la settimana di Considera l'armadillo, che questa settimana sarà un po' zoppa, perché noi siamo in onda fino al 7 di dicembre, mentre l'8 saremo in vacanza. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. E c'è poi una pagina Facebook, Considera l'armadillo, anche Instagram, e c'è anche un altro indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove scrivere osservazioni, considerazioni, segnalazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Così ha fatto ad esempio Sergio, che mi ha segnalato la riscoperta dopo quasi 100 anni di un particolare animale cieco che nuota nella sabbia. Si tratta della talpa dorata di De Winton. In Sudafrica per 87 anni si è temuto che fosse per l'appunto estinta, invece è viva, c'è e lotta insieme a noi. Non vi sto a parlare di COP28 perché ne sentite parlare già in altri spazi della radio. Devo dire che non mi sembra che ci siano buone prospettive, ma insomma ne parleremo. E a proposito di cose brutte, segnalo grazie a OIPA che è stato abbattuto un cavallo che trainava una carrozza turistica che è stata tamponata a Piverone nell'area metropolitana di Torino, e naturalmente insomma OIPA chiederà delucidazione su questo incidente, e noi ancora una volta chiediamo e crediamo che l'utilizzo dei cavalli nel trasporto di mezzi turistici e via di seguito sia veramente fuori tempo. Oh, ma l'ho fatta lunga, e invece abbiamo due ospiti che io sono felicissima di avere con noi. Sto parlando di Marco Colombo. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutte e a tutti, e grazie come sempre Cecilia per l'ospitalità.
È solo una gioia. E buongiorno a Francesco Tomasinelli. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a tutti.
Grazie. Grazie anche a te per essere qui con noi. Quest'oggi, cari ascoltatori, parliamo di un libro che è in realtà, insomma, un viaggio, una guida. Adesso ce lo facciamo raccontare per bene. Si chiama Viaggio nell'Italia selvatica, Ricca Editore, e la firma è appunto di Marco Colombo e Francesco Tomasinelli. Come vi piace definirla, Marco Colombo?
Beh, diciamo che è tipo il manuale delle giovani marmotte del naturalista.
E Francesco, d'accordo?
Sì, sicuramente, è un po' una selezione delle esperienze più entusiasmanti, sì.
Ecco, ma allora, voi avete praticamente attraversato l'Italia dagli Alpi alle piramidi, come si dice, attraversando insomma le varie straordinarie, i vari straordinari panorami, paesaggi, habitat che questo paese ci propone. Come vi siete organizzati? Prima Marco, poi Francesco.
Ma allora, questi sono degli itinerari che abbiamo scelto per coprire innanzitutto tutte le regioni, perché ogni regione italiana ha un sacco di cose da offrire, anzi avremmo potuto scrivere 100 libri con migliaia di itinerari diversi, insomma, e quindi sono 48 itinerari su tutte le regioni. Il secondo criterio che abbiamo utilizzato è stato quello di essere variegati nell'offerta, tra virgolette, quindi alcuni itinerari per vedere degli animali, sia grandi che piccoli, alcuni per vedere delle piante, alcuni per vedere dei paesaggi, e c'è anche un po' di arte, di folklore dentro, strutture ben integrate con l'ambiente, insomma c'è un po' di tutto.
Francesco, qual è stato la parte che più ti ha entusiasmato?
Ma io direi che la ricerca degli elementi più interessanti che abbiamo condotto con Marco ormai un paio di anni fa è stata una delle fasi più creative e interessanti. Entrambi abbiamo una formazione come naturalisti e fotografi, ho lavorato moltissimo per la rivista della natura e per il Touring, avevo sperimentato molte delle attrazioni naturalistiche più interessanti presenti in Italia. Marco ha detto itinerari perché in effetti molti dei suggerimenti di questo libro sono veri e propri itinerari in natura, ma l'idea era costruire delle esperienze naturalistiche di valore, ovvero portare delle persone con una particolare sensibilità, passione e interesse per la natura a vedere quanto di meglio ha da offrire la natura italiana, spaziando dalle piante fino ai grandi mammiferi e ai paesaggi più evocativi e unici del nostro paese.
Addirittura, Marco Colombo, nel vostro viaggio nell'Italia selvatica ci sono anche i fossili.
Sì, abbiamo deciso di inserire un itinerario legato proprio ai fossili, e sono fossili molto particolari perché abbiamo deciso di illustrare delle orme di dinosauro. Non tutti magari sanno che in Italia ci sono alcuni siti paleontologici in cui è possibile osservare da vicino delle orme tipo quelle di Jurassic Park, no? Sì. Anche se non grandi come il tirannosauro, ma comunque veramente incredibili.
Noi abbiamo avuto anche Ciro, ad esempio, no? In Italia.
Sì, c'è Ciro, c'è Antonio, insomma, poi alcuni che sono emblematici e hanno dato dei nomi propri, però le orme, che tra l'altro sfuggono un po' alla classificazione classica appunto dei paleontologi, sono veramente utili per ricostruire anche l'ambiente in cui si muovevano questi animali, e appunto sulle montagne del Trentino Alto Adige, per esempio, si possono trovare diverse piste di specie diverse, sia quelli con il collo lungo, quindi i sauropodi, che anche alcuni carnivori come il famoso Dilophosauro, che è abbastanza, insomma, noto.
Sentite, nel viaggio nell'Italia selvatica ci sono naturalmente tanti animali, ad esempio, vabbè, insomma, so che non so cosa le è successo, poverina, è una volpe, però insomma spero che non le abbiano fatto del male per farla parlare in questa maniera, ma parlo della volpe perché in realtà la volpe è un mammifero piuttosto diffuso sul nostro territorio, Marco.
Sì, è un mammifero molto diffuso e ne abbiamo parlato sia in itinerari in cui è possibile incontrarla, ma anche e soprattutto nella parte introduttiva, perché ancora non abbiamo detto, ma io e Francesco ci tenevamo molto che questo non fosse solamente una guida per poter fare delle esperienze belle in natura, ma che fosse una guida per fare delle esperienze in maniera rispettosa, e quindi tutta la parte introduttiva racconta una serie di problematiche legate anche al turismo, perché anche se tante persone vanno in natura perché amano la natura, tante persone possono fare danno. E quindi abbiamo deciso di inserire proprio questa parte, e una delle problematiche più famose, insomma, degli escursionisti che si comportano poco bene è quella di quelli che danno da mangiare agli animali. E le volpi, essendo opportuniste, ovviamente approfittano subito di questa cosa e poi finiscono male, investite, bracconate, eccetera. E dunque c'è proprio una serie di capitoletti legati a cosa fare se incontri una volpe, cosa fare se incontri una vipera, cosa fare se incontri un orso, eccetera.
Ecco, io tengo moltissimo a questa parte che credo fondamentale. Noi sappiamo che il turismo è un è un percorso ormai peraltro inarrestabile, che coinvolge tantissime persone, che porta tantissime persone in ambienti, qui in questo caso stiamo parlando di turismo naturalistico, ma insomma in generale un sacco di persone che si spostano e che ahimè a volte possono davvero essere profondamente dannose nei confronti degli ambienti e degli habitat che vanno a visitare, quindi è molto importante. Francesco Tomasinelli, vi siete, come avete lavorato? Siete andati insieme, vi siete divise i territori? Tu di che cosa ti sei occupato più nello specifico, se c'è stata una divisione?
Grazie, in realtà non ci siamo divisi propriamente il lavoro, perché in molti posti eravamo stati tutti e due, e tutte le località, praticamente tutte, sono state visitate almeno una volta da uno di noi due, quindi è una guida costruita davvero sull'esperienza diretta, e in alcuni casi le abbiamo scritte a quattro mani, in alcuni casi solo uno di noi, che aveva una profonda conoscenza di quel sito, ha compilato la scheda, i testi, verificato le immagini e le cartine, poi l'altro gli ha dato una mano per una revisione critica finale. E riguardo al tema che hai tirato fuori prima, che è molto importante, ovvero quello della conservazione delle specie più fragili o comunque vulnerabili all'incontro con l'uomo, ci siamo, devo dire, in qualche modo autolimitati. Per esempio, quando si parla di specie particolarmente fragili o vulnerabili, ce ne sono tante in direttiva habitat, di cui ha parlato molte volte lei in trasmissione, penso a coleotteri rari, sì, anche animali meno comuni, anche marini, come può essere la pinna nobilis. Noi non abbiamo dato indicazioni puntuali su dove trovare quella specie all'interno del sito di cui si parlava, perché era un tema molto delicato. Quindi abbiamo, quando possibile, sì, citato le stazioni note, sì, ma evitato di dare informazioni troppo precise di prima mano su specie vulnerabili e minacciate, perché può essere pericoloso, sì, nel senso, ci sono fenomeni di collezionismo e accaparramento di specie rare, così come il disturbo ai nidi, certo, di alcuni rapaci, per esempio segnalando la posizione precisa del nido di un'aquila si fanno molti danni, quindi, certo, abbiamo evitato di fornire questo tipo di informazioni.
Questo mi fa molto piacere, peraltro appunto anche io, ad esempio, sulla pagina Facebook di Considera l'Armadillo sono cauta a volte, perché credo che sia una grande responsabilità quella appunto di dare indicazioni troppo precise. Lo abbiamo visto ad esempio con la vicenda degli orsi in Abruzzo, in altre situazioni, come insomma la voglia di scatto fotografico piuttosto che di ripresa possa in realtà provocare dei grandi problemi a delle specie così fragili dal punto di vista della conservazione. Marco Colombo, insomma, naturalmente quando parliamo d'Italia non si può non parlare di mare, e quindi il vostro viaggio nell'Italia selvatica fa anche qualche immersione.
Sì, allora, in questo caso non abbiamo volutamente inserito delle attività più specialistiche come quelle di immersione con le bombole, però sì, nell'Italia selvaggia abbiamo ovviamente messo quello che sta al confine tra il mondo terricolo e il mondo marino, e qualcosa che si può vedere anche con la maschera. Penso per esempio al promontorio di Portofino, dove si possono fare delle bellissime escursioni in canoa, Francesco è andato per esempio, e poi con la maschera si possono vedere le cernie, si possono vedere i dentici, si possono vedere i barracuda, perché è un'area marina protetta veramente ben funzionante, diciamo, ed efficiente nella conservazione, dunque si possono trovare tantissimi pesci di grande taglia anche, e non paurosi nei confronti delle persone. Però poi abbiamo anche messo per esempio l'arcipelago della Maddalena, dove si possono fare dei giri con la maschera nelle calette. Insomma, in generale abbiamo cercato di diversificare, come ti dicevo, anche il tipo di attività, e abbiamo anche suggerito le guide locali che possano accompagnare le persone in queste esperienze, Per due motivi. Il primo è che quando uno va accompagnato da una guida è in qualche modo, tra virgolette, controllato e guidato, quindi se non sa come comportarsi viene aiutato dalla guida, se si vuole comportare male ovviamente è controllato dalla guida stessa, no? E la seconda cosa è per creare, favorire un ritorno economico alle persone che vivono e lavorano all'interno dei parchi, che è uno dei primi step della conservazione.
Certo, sentite, naturalmente io ho citato prima gli orsi, immagino che anche i lupi siano da qualche parte nella vostra guida, questo viaggio nell'Italia selvaggia. Francesco?
Sì, in effetti abbiamo dedicato un'attività specifica ai lupi nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che è un posto francamente un po' unico in Europa, perché in nessun altro luogo si può trovare questa densità e questa vicinanza di grandi carnivori. Abbiamo orsi, orsi marsicani e una solida popolazione di lupi a stretto contatto, ed è possibile vederli abbastanza facilmente. Prima Marco ha citato le guide sono essenziali per queste attività perché hanno una visione molto più approfondita di qualunque visitatore. Ci sono ormai gruppi di persone che mettono al servizio la loro esperienza dei visitatori che arrivano e garantiscono delle osservazioni entusiasmate. Quindi è vero che si può andare da soli, ma il nostro consiglio, soprattutto quando si interagisce con animali così fragili, tra virgolette, come possono essere i grandi mammiferi fragili, dico, che possono risentire in modo cospicuo e significativo delle attività umane, vale la pena prendere contatto con le guide, perché sicuramente si ha un'esperienza molto più appagante, molto più profonda, non si rischia di fare pasticci, di fare errori, e poi si asseconda un'attività economica che in Italia si sta sviluppando e che merita
attenzione. Certo. Marco Colombo, quando parliamo naturalmente di Italia selvaggia non possiamo non parlare ad esempio degli alberi, no? Perché io come armadilla sono naturalmente portata a parlare molto di animali, ma gli alberi sono fondamentali peraltro come luogo di vita per tutti noi e per gli animali selvaggi ancora di più.
Assolutamente sì, infatti noi abbiamo inserito alcune esperienze proprio legate agli alberi e alle piante in generale. Ci sono delle passeggiate per esempio sull'isola di Capri in mezzo alla macchia mediterranea con questi profumi pazzeschi sulle scogliere a picco, ci sono delle bellissime escursioni da fare anche in bicicletta, anche qui abbiamo cercato di suggerire itinerari da fare a piedi di difficoltà tendenzialmente facile o media, tranne qualcuno che è un pochino più impegnativo, ma anche di favorire gli spostamenti green in qualche modo, quindi itinerari in bicicletta come quelli di Ostuni, Fasano per gli olivi millenari. E poi abbiamo messo per esempio un faggio pazzesco sempre nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che ha 600 anni ed è veramente maestoso.
Dunque, io lo ricordo ai nostri ascoltatori, ho al telefono Marco Colombo e Francesco Tomasinelli, che sono appunto due naturalisti, ma sono anche due grandi fotografi. Nel viaggio nell'Italia selvaggia, voi date anche dei consigli ai fotografi, come dire, dilettanti che magari, insomma, a cui piacerebbe fare lo scatto famoso? Marco Colombo.
Sì, allora non è un libro, cioè non è una guida fotografica, non è una guida per scattare le fotografie, però abbiamo pensato che potesse essere utile dare qualche consiglio ogni tanto qua e là all'interno del testo, non solo con curiosità sul luogo, la biologia degli animali incontrati, comportamenti, percorso, eccetera, ma anche proprio ad esempio sugli orari migliori in cui andare a osservare gli animali, anche dal punto di vista fotografico. Penso alla laguna di Orbetello, per esempio, ci sono degli itinerari che la costeggiano e in base a dove sta il sole tu puoi scattare delle bellissime silhouette oppure delle foto con il sole a favore e la luce calda, no? E quindi a seconda di quello che vuoi fare dovrai andare in un orario oppure nell'altro, compatibilmente con quello che consentono i regolamenti
dei luoghi, certo.
Esatto.
A proposito di animali, io ho citato, sono proprio tremenda, perché ho citato la volpe, l'orso, il lupo, ma in realtà, ad esempio, in Italia ci sono tantissimi anfibi, tantissimi rettili che meriterebbero ben più attenzione e cura. Francesco Tomasinelli, viaggio nell'Italia selvaggia, naturalmente anche questi animali hanno la loro dignitosa presenza.
Sì, abbiamo riservato un'esperienza ad ogni gruppo animale carismatico, potrei dire. Spesso siamo concentrati anche su una singola specie. Il libro è pensato un po' come una caccia al tesoro, in cui si dice il cosa, dove, quando e perché andare in quel posto e non in un altro. Per esempio, pensando agli insetti, abbiamo un itinerario dedicato ai cervi volanti in una bellissima area protetta della Lombardia, che è il Bosco Fontana, Bosco della Mesola, e lì c'è un itinerario dedicato all'osservazione di questi grandi coleotteri che sono tra i più carismatici d'Italia. Oppure un itinerario,
ci sono anche le lucciole.
Anche le lucciole, sì. Anche sulle lucciole abbiamo pensato a un itinerario dedicato. E poi un altro ancora, per dire, nelle Salesie di Duino vive anche lì una lucertola molto particolare con questa gola arcobaleno bellissima, che meritava uno spazio perché è un qualcosa di unico. Si chiama il giroide magnifico, e se si va lì in primavera si possono vedere i maschi con la gola blu, che sono davvero meravigliosi. E poi, anche se non c'è un'esperienza dedicata a una di queste specie, tanti animali carismatici sono citati all'interno delle diverse esperienze, dei percorsi, dando a chi legge delle indicazioni su come e dove osservarli.
Marco Colombo, mi viene in mente un tuo libro bellissimo a proposito dei fiumi, del fiume. Ecco, noi siamo portati magari a pensare al mare, magari al lago. Il fiume è un habitat con una straordinaria e meravigliosa vita tutta da scoprire. Come stanno i fiumi nel nostro viaggio nell'Italia selvaggia?
Beh, decisamente i fiumi sono tra gli ambienti più minacciati al mondo e tra quelli più interessanti dal punto di vista della vita che li popola, insomma. E abbiamo messo alcuni itinerari legati alle zone umide, non solo fiumi ma anche paludi, laghi, lagune e così via, e ovviamente un posto d'onore c'era la zona del Delta del Po, che per gli appassionati di birdwatching, di ornitologia, comunque insomma di volatili, è sicuramente un must, perché vi si possono osservare centinaia di specie diverse a seconda della stagione, e quindi con un buon binocolo, senza necessità di grandi attrezzature, si possono veramente fare delle osservazioni pazzesche. Anche per esempio in inverno, un incontro che può essere fatto in questa zona è con il gufo di palude, che è un animale pazzesco, tra l'altro un rapace notturno che caccia di giorno, quindi volteggia sui campi, lo vedi anche da lontano, lo riconosci bene per come si muove, insomma, se sei appassionato di animali. E quindi questa è sicuramente un'area di rilevanza, anche perché, citando i rettili anfibi che dicevi tu, ci sono molte testuggini palustri europee anche.
E quindi insomma c'è una ricchezza meravigliosa. Ecco, questo non è Gennarì che è entrato nello studio, purtroppo non l'ho ancora presentato dentro, però è un pettirosso, scusate, ma questo è il mio personale omaggio al Petirosso, che viene a trovarci ormai da anni qui nel nostro cortile. E ecco, parlavate prima di grandi rapaci, ma c'è naturalmente un'attenzione anche a tanti piccoli e preziosi uccelli nel nostro viaggio nell'Italia selvaggia. Marco.
Sì, assolutamente, come dicevo abbiamo inserito tanti itinerari di birdwatching. Francesco è molto scafato in questo, perché lui è proprio appassionatissimo e va in giro anche col taccuino, si segna tutte le specie che vede in tutti i posti del mondo e magari ci può raccontare qualcosa lui, però anche in Italia abbiamo tantissime specie da guardare, assolutamente.
Sì, allora Francesco...
Sul Martin Pescatore.
Scusa?
Abbiamo inserito anche una cosa sul Martin Pescatore, per esempio, che è coloratissimo e bellissimo da osservare.
Francesco Tomasinelli?
Sì, il mio invito è sempre quello di dedicare un occhio di riguardo agli uccelli, perché sono divertentissime da osservare e dovunque vai, anche nelle aree meno interessanti e degradate, puoi comunque avere a che fare con diverse specie di uccelli, quindi anche nelle nostre città è pieno di specie di uccelli. Se uno si appassiona un pochino agli uccelli non si annoia mai, perché è sempre qualcosa di interessante da vedere. Oggi ci sono strumenti fantastici, ci sono i binocoli, ci sono le guide portatili che stanno nel telefono, ci sono addirittura dei software nel telefono che riconoscono i canti degli uccelli. Abbiamo riservato anche una piccola sezione a questo, quindi non è mai stato così facile e appagante andare a ricercare e osservare questi animali, quindi il mio consiglio è sempre quello di non trascurare mai la avifauna, perché dà grandi soddisfazioni. In effetti nel libro abbiamo dedicato molto spazio a questo gruppo.
E quindi insomma guardiamoci intorno invece di guardare molto spesso lo schermo del telefonino o dello smartphone, utilizziamolo come strumento ma non facciamoci assorbire totalmente. Allora Francesco Tomasinelli, secondo me non te l'ho mai chiesto, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Allora, sì, è una bellissima domanda. Io sceglierei il calamaro gigante, Architeutis, perché è uno dei miei animali preferiti, del quale si sa ancora pochissimo e quindi vorrei conoscere certi aspetti della sua biologia ancora misteriosa, quindi senza dubbio andrei di calamaro gigante, anche se probabilmente vive abbastanza poco.
Però vabbè,
sicuramente la pena, pochi anni, ma pochi anni insomma intensi,
di quelli giusti. Allora io ringrazio Marco Colombo, Francesco Tomasinelli, autori di Viaggio nell'Italia selvaggia, guida alle più belle esperienze naturalistiche, Ricca editore, un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo, prezioso e bellissimo. Grazie per essere stati con noi.
Grazie mille Cecilia.
Un abbraccio.
Grazie, ciao.
Grazie, arrivederci.
Davvero davvero un libro prezioso. Io cari ascoltatori vi saluto, vi do appuntamento a domani dalle 14 come sempre, ma sapete che non vi lascio soli perché c'è sempre la pagina Facebook e la pagina Instagram di Considera l'armadillo. Ciao a tutte e tutti.